tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri, caro professore che ti batti per la finanza etica e sei contro il capitalismo che toglie i poveri per dare ai ricchi. Tanti auguri a te. Bravo, tanti auguri professore, buon compleanno.
Grazie.
Cioè, ci mette un po' più di entusiasmo.
Ma no,
cioè, tanti auguri.
Sono imbarazzato.
Ma viva Dio, è una bella festa. Come sta? Festeggiato?
No, purtroppo no.
Come no?
No, sei non ho festeggiato.
Io pensavo che avesse festeggiato come un boss della camorra, invece ha scelto la consueta sobrietà, niente sfarzo.
Niente. Ho festeggiato con una riunione.
Però, che meraviglia. Vabbè, non avrà festeggiato, ma cosa le hanno regalato? Un bel grammofono della Apple?
No, niente, nessun regalo.
Lei secondo me è uno di quelli a cui per il compleanno regalano le calze, è vero?
No.
Sì, secondo me le regalano le calze.
No, non mi hanno regalato niente, quindi non mi hanno potuto regalare.
Vabbè, perché
le calze.
È l'anno della crisi. Qual è il regalo più bello che abbia mai ricevuto per il suo compleanno? Il crack della Cirio?
Ma no. No, non sono in grado di fare una selezione.
Ah.
Non ho ricordi in materia.
Vabbè, però ci andava da bambino alle feste di compleanno, almeno quelle degli altri.
Sì, forse, sì, forse.
Ha fatto anche il gioco della bottiglia?
No, non...
Oppure faceva già campagna per la brocca, perché la bottiglia...
Per la brocca sicuramente.
Ho capito, non vogliamo aggiungere altro feste.
No.
Però devo dire che oggi indossa per la collezione primavera estate 2012 una sgargiante nuova cravatta, direi Jackson Pollock.
Esatto.
Ci ho preso?
Ci hai preso.
Ah, sì. Dove l'ha comprata?
Non so.
Non lo so, non lo sa mai.
No, c'è scritto Guggenheim Museum.
Ma perché guarda dietro per scoprire dove l'ha comprata?
Sì, perché c'è scritto Guggenheim Museum e quindi...
Va bene. Se volete fare gli auguri al professor Di Stefano, alla fine della trasmissione vi do il suo indirizzo e vi ricordo che cosa c'è scritto sul suo citofono. Nel frattempo, caro professore, dedichiamoci alle cose che ci competono, perché sinteticamente direi che bisogna prepararsi al peggio. C'è chi già lo sta facendo, tipo la Cina, che dopo il piano di stimolo all'economia ha deciso di abbassare i tassi di interesse. Di per sé cosa non particolarmente rilevante, ma un segnale significativo, perché pure i cinesi sono preoccupati di quello che può arrivare.
Eh sì, d'altra parte noi già parecchio tempo fa parlavamo del rischio bolla cinese, della frenata di Pechino, e ieri è arrivata una conferma che è stata registrata dai mercati finanziari invece come un segnale positivo, e cioè il fatto che a sorpresa la banca centrale cinese ha annunciato una riduzione dello 0,25%, di un quarto di punto, dei tassi di interesse ufficiali. Il prossimo passo sarà il varo di un pacchetto di stimolo che punterà soprattutto sullo sviluppo delle infrastrutture, quindi operazioni di vero e proprio stimolo dell'economia di stampo, diciamo così, keynesiano potremmo definirle, quelle che è intenzionata a varare Pechino. L'origine principale della preoccupazione è il rallentamento della crescita cinese, che è ai livelli più bassi dagli inizi degli anni 90, quindi il timore è che questa frenata possa tradursi in una vera e propria difficoltà mondiale internazionale, come ha detto poi ieri anche Bernanke, sottolineando che certo c'è la crisi europea, ma anche quello che sta accadendo in Cina suscita grande preoccupazione.
Esatto, ci hanno le mani sulle parti molli in Cina, ce le hanno pure negli Stati Uniti. Bernanke diceva proprio pronti ad agire se la crisi peggiora, ma anche guardando in casa ci sono immagini di per sé estremamente eloquenti che dicono che cosa significhi la crisi. Detroit, per capirci, la patria dell'industria dell'auto, deve spegnere metà dei lampioni della città e deve distruggere interi quartieri perché la popolazione si è ridotta del 60% dal 50 ad oggi. Complessivamente ci sono 96 chilometri quadrati di quartieri di case disabitate, una roba apocalittica.
Esatto, se si vuole, come dire, avere una fotografia reale degli effetti della crisi, il caso di Detroit è forse il più emblematico, il più drammatico. Il piano urbanistico che è stato appena varato dal primo cittadino di Detroit, prevede la distruzione di interi quartieri per concentrare la popolazione in altre zone. Il progetto prevede appunto che vengano rasi al suolo palazzi per alcune decine di chilometri quadrati, e questo permetterebbe anche appunto di tagliare il numero dei lampioni, perché quest'oggi sono troppi, anche se il 40% sono rotti, ma le finanze comunali non permettono di ripararli, e quindi distruggendo i quartieri e riducendo il numero dei lampioni, questo dovrebbe permettere alla città di Detroit di risparmiare 10 milioni di dollari l'anno. Non risolleva i conti, che sono disastrati, ma dà sicuramente il segno di cosa significa crisi economica.
Bestiale. Intanto le banche americane, guarda un po', hanno bisogno di 60 miliardi di dollari. Questo per stare in linea con i parametri di Basilea 3.
Sì, la notizia è uscita quest'oggi. Le 19 principali banche americane, tanto per dire che i problemi non sono solo negli istituti di credito europei, hanno bisogno di almeno 50 miliardi di ricapitalizzazione per avere i parametri in linea con gli accordi di Basilea 3, che come noto pongono dei criteri di solidità patrimoniale più forti rispetto ai rischi del settore bancario. Tra le banche, ovviamente, una delle prime è quella oggi più sotto accusa in assoluto a livello internazionale, cioè JP Morgan, anche per gli effetti delle perdite nelle sue attività ad alto rischio nel comparto dei derivati.
Per quanto riguarda l'Europa, la notizia di questi giorni, la sapete, è che la Spagna è stata declassata a BBB. Il problema della Spagna resta per l'appunto quello delle banche, e anche le banche spagnole hanno bisogno di una cifra oscillante tra 40 e 80 miliardi secondo la valutazione degli uni, addirittura di 100 miliardi secondo la valutazione degli altri. Ma ciò che è più interessante è quanto è stato puntualizzato in questi giorni, e non è di per sé un elemento di novità perché qualcosa si era già detto e qualcosa si era già capito, ovvero che gran parte degli aiuti della UE arrivati agli istituti di credito spagnoli sono finiti, per esempio, nelle casse del Real Madrid per finanziare l'acquisto di Cristiano Ronaldo.
Sì, perché complessivamente, forse la notizia più clamorosa della vicenda delle banche spagnole, complessivamente la famosa Bankia, che tanto per capirsi è una fusione di casse di risparmio in difficoltà, nel tentativo, consolidando e mettendo assieme i debiti, di ridurre il rischio. Io non ho mai capito quale sia la logica finanziaria. Comunque, fatto sta che complessivamente queste casse di risparmio confluite in banca hanno 19 miliardi di buco di perdite legate alle squadre di calcio. In particolare il Real Madrid è quella principale, perché da sola assorbe 14,8 miliardi della cifra. Poi ce ne sono anche altre, e comunque il debito del calcio spagnolo solo e complessivamente vale mezzo punto del deficit nazionale di Madrid.
Si tengono meravigliosamente, c'è un magico fil rouge che tiene insieme il calcio e il disastro delle finanze europee. Questi due elementi saranno proprio il filo conduttore della narrazione radiofonica dei campionati europei di calcio 2012. Si comincia domenica anche su queste frequenze con Dracma 2012, non a caso, e Radio Popolare racconterà naturalmente le partite dell'Italia, ma in controluce anche il dissesto dell'Europa, che scende in campo per confrontarsi in una tensione calcistica. Professore, le volevo chiedere una cosa al volo prima di dare la linea al GR. Ci fa il polpo Andrea con le previsioni durante le partite?
Non so come.
Va bene, parliamo dopo il GR. Grazie, a tra poco.
A tra poco.
Kiss Power, tutta l'arte pop di Richard Ashcroft, alle 8:39 minuti sulle frequenze di Popolare Network, quando comincia la seconda parte del giorno delle locuste. Professore, il suo essere vulcanico mi ha colto veramente di sorpresa questa volta, ma quindi è vero, ci porta tutti quanti in colonia con valori quest'estate, eh?
Esatto. Sì.
Cioè c'è gente come Formigoni che sta rinunciando alle Antille pur di venire con lei sotto la grigna.
Dubito.
Ma ho capito, ma andate là e cosa fate per una settimana?
Facciamo un corso, una vera e propria scuola estiva sulla green economy.
E già che siete in mezzo ai prati, raccogliete la cicuta e poi vi abbeverate dopo, alla fine di tutta questa bella avventura.
La cicuta no, ma qualcosa di simile, per esempio quella è una zona dove si produce il bitto e quindi si può mangiare dell'ottimo bitto.
Ma senta, ma parla solo lei come San Francesco agli uccelli?
No,
saranno...
No, sono previsti diversi interventi, non solo miei, figuriamoci.
Tanto sapevo che era molto interessato a partecipare anche un collega giornalista, il vice direttore di Amica, che ha chiamato fuori onda, magari poi se lo vuole ricontattare. Ma detto questo, e visto che stiamo parlando di media e di iniziative curiose e bizzarre, lo ha visto che adesso su Canale 5 è nato il TG Mau e Bau?
No, questa non l'avevo vista.
Il primo TG dedicato interamente agli animali.
Per risollevare l'ascolto.
Ma è una vita che le faccio fare le bestie, ma le faccia lei ste cose. Cioè, quello degli animali e dei padroni di animali è un mercato anticiclico. Cioè, funziona sempre, lo dimostrano il Corriere della Sera e la Repubblica. Oggi la Repubblica, per esempio, c'ha il video esclusivo dello squalo che attacca il calamaro gigante in Australia. Invece lo buca completamente, stavolta il Corriere, che non c'ha neanche una bestia, a parte il nazista greco che ha pestato le due
deputate.
Vedi, ho detto la cazzata. Gran Bretagna, scoiattolo festeggia il giubileo con il gelato, ce l'ha il Corriere! La stavo perdendo, meno male, ce l'hanno. No, e tra l'altro a proposito di notizie, questa la diciamo dopo. Comunque, TG Mau e Bau, faccio una roba su valori, sulle bestie. Oppure vado in giro per il mondo a spiegare la finanza nel marsupio di un canguro, boing, 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 altro che portare la gente sotto la grigna col bitto, dai! Vabbè. Avevamo dato un'immagine eloquente della crisi americana raccontando di quello che è oggi Detroit. Se vogliamo dare un'altra immagine altrettanto eloquente, un filo più pop e sull'onda della nostalgia, Erin Moran, la Johnny di Happy Days, oggi vive in una roulotte.
Non lo sapevo.
Se la ricorda Johnny?
No, francamente no.
Mai visto Happy Days?
Sì, ma non mi ricordo.
Ah, guardavi Happy Days?
Ma una puntata o due l'avrò vista, certo.
Ma sia sincero, da bambino faceva Ehi come Fonzi?
No,
dai,
no,
sì che lo faceva.
Ma va,
non si ricorda come si chiamava l'amica di Johnny?
No.
Jenny Piccolo. Va bene, dove eravamo rimasti?
Rimasti alla Spagna per dire che il fabbisogno si aggirerà appunto intorno ai 100 miliardi di euro, le trattative sono in corso, ma la cosa più importante è che è ormai certo che i finanziamenti alla Spagna non avranno vincoli stretti sul bilancio e sul controllo delle politiche pubbliche. In pratica una svolta rispetto a quello che è accaduto sinora per Portogallo, Irlanda e Grecia, è una svolta che potrà condizionare pesantemente dopo le elezioni greche di domenica prossima, perché è ovvio che qualsiasi governo si possa insediare in Grecia, a questo punto è inevitabile che si vada verso una ricontrattazione del piano di austerità nei confronti di Atene, perché i conti non stanno in piedi e perché giustamente il governo di Atene potrà dire: se avete dato i soldi alla Spagna senza vincoli, non si capisce perché non possiamo rivedere i nostri, che ci stanno tra l'altro uccidendo l'economia. E quindi è probabile che già a fine mese tutte queste cose finiscono sul tavolo di un vertice europeo che questa volta appare davvero rilevante, non per usare i termini soliti di prammatica sul fatto che si tratta di un vertice cruciale, ma forse stavolta davvero gli elementi di crisi e di crucialità ci sono veramente tutti.
Faccia con me. Chip, 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 chip. L'ha fatto. Non è un pigolio a caso, è intanto per stare nel solco del TG Mau e Bau di Canale 5, ma perché questo è il pigolio CEO delle banche che ancora dal loro piccolo nido chiedono dei soldi e dei finanziamenti. Barnier ha fatto due conti e ha detto che tra il 2008 e il 2011 la Commissione europea ha approvato sostegni alle banche per 4.500 miliardi. Ciò nonostante sta tornando il credit crunch. L'allarme arriva dalla Banca dei Regolamenti Internazionali perché le banche hanno ridotto i loro prestiti internazionali per 615 miliardi di euro, ovvero siamo scesi ai livelli post crack della Lehman.
Esatto, il rapporto trimestrale della Banca dei Regolamenti Internazionali ha dati estremamente preoccupanti, perché dice che nel quarto trimestre dello scorso anno, quindi l'ultimo del 2011, il volume dei finanziamenti scambiati tra un paese e l'altro è calato di 799 miliardi di dollari e soprattutto le banche che hanno sede nell'eurozona hanno segnato una flessione di 364 miliardi di dollari dei prestiti, con drastiche riduzioni in particolare per l'Italia, -9,8, e per la Spagna, -8,7, a conferma, se ce n'era bisogno, di cosa ha significato e di cosa significa il famoso credit crunch per i sistemi economici dell'Europa, soprattutto mediterranea.
A immettere e a iniettare liquidità nelle banche non è solamente la BCE, non sono gli organismi internazionali, ma per fortuna c'è qualche altro soggetto che dà sostegno al credito, per esempio il traffico della droga. C'è un'interessante ricerca che è stata fatta dall'Università delle Ande di Bogotà, che del settore se ne intende abbastanza, che dà delle cifre abbastanza impressionanti.
Sì, alle nazioni produttrici restano le briciole di tutto il denaro generato dalla produzione e dal traffico di droga. Solo il 2,6% rimane in Colombia, mentre il restante 97,4% è la torta che si spartisce la malavita organizzata e gli operatori finanziari, dice l'Università delle Ande, in Europa e negli Stati Uniti. Complessivamente si tratta di cifre astronomiche, perché questa almeno è la stima dell'Università delle Ande, che ha pubblicato questo rapporto Anti-Drugs Policies in Colombia. Alcune decine di miliardi alla settimana finiscono nel sistema finanziario e nel 2008 le conclusioni sono che dei 300 miliardi di dollari provenienti dalla produzione di cocaina, 7,8 sono rimasti in Colombia e gli altri appunto sono finiti nel sistema finanziario, quindi 280 miliardi di dollari. Forse qualche, bisogna considerare qualche commissioncina alla criminalità organizzata per la gestione della movimentazione del contante, ma almeno 250 miliardi sono finiti nel sistema finanziario.
E qua mi dovrebbe fare il gufo delle Ande.
Non lo so come si fa.
E farà tipo e a seguire già l'abbaio del commissario Rex, perché stiamo andando in Germania.
No, quello proprio
no, quello si rifiuta. Vabbè, non so come sia. L'importante è stare e prendere la ruota del TG Bau e Miau. Andiamo in Germania, perché stiamo sempre parlando di banche e di declassamenti, perché per la prima volta nel periodo sono state declassate pure alcune banche tedesche. Ci ha pensato Moody's, lei ci spiega il perché.
E direi che questa volta, oltre che essere per la prima volta, si può anche dire era ora, perché più volte si è sottolineato come molte banche tedesche siano in realtà quelle con alcuni elementi di rischio patrimoniale più alto in assoluto in Europa, basti pensare alla Deutsche Bank. Comunque l'analisi di Moody's non è relativa a questo in particolare, cioè agli elementi di rischio, quanto al fatto che le banche tedesche sarebbero molto condizionate ovviamente dalle perdite prodotte dalle varie crisi che si sono verificate, in particolare per quanto riguarda il salvataggio della Grecia e anche della Spagna. Complessivamente il rating peggiore che rischia di essere ribassato è proprio quello di Deutsche Bank, per il quale si prevede la necessità di una ricapitalizzazione anche se non stimata, e le altre tre maggiori banche tedesche, anche tre austriache, secondo Moody's necessitano di una iniezione di liquidità, perché sono molto vulnerabili all'andamento di alcuni mercati dell'Europa orientale, nonché ai paesi dell'ex blocco sovietico, della famosa confederazione degli stati intorno alla Russia.
Chi non risente minimamente del credit crunch e dell'assenza di liquidità sono i top manager di Wall Street. Bloomberg Markets ha pubblicato in settimana la classifica degli stipendi dei top manager. Il dato tendenziale è che gli stipendi aumentano del 20% nel 2011. Guida la speciale classifica Henry Robert Kravis, che ha intascato 30 milioni di dollari, un soffio in più, 30 milioni di dollari.
30 milioni di dollari, infatti, il Krebs è in testa, il cugino Roberts solo 29,9 milioni.
Ah, è tallonato dal cugino?
È tallonato,
ma
sì,
cosa
dal
fanno
cugino.
Sti due qua?
Sono gli amministratori delegati della famosa KKR, che starebbe per appunto Colbert, Krebs and Roberts, è una delle principali venture capital che transitano a New York. Tanto per capirsi, questa KKR è una, sarebbe basata sulla storia appunto di questo venture capital, il primo Wall Street, il film di Oliver Stone con Gordon Gekko, perché l'ispirazione era proprio quella del comportamento e delle azioni di questo venture capital nel acquistare una compagnia aerea e smembrarla per fare maggiori profitti.
Questa è bellissima. Colnet è uno dei più grandi contractor del pianeta e ha dovuto rimborsare 18 milioni di dollari circa al governo americano per aver taroccato la fattura, aumentando di 18 milioni di dollari il costo delle traduzioni degli interrogatori dei detenuti di Guantanamo.
Esatto, è così, è una vera e propria sentenza, nel senso che adesso è passata in giudicato, il Dipartimento della Giustizia l'ha annunciata proprio due giorni fa, il contractor Calnet è stato condannato a pagare 18,1 milioni di dollari in una causa che è stata intentata dal Dipartimento della Difesa per sovraffatturazioni nelle attività di traduzione per i detenuti di Guantanamo e di altre carceri dove appunto c'erano i famosi combattenti irregolari di Al-Qaeda.
Ho capito, puoi sovraffatturare di 3.000 dollari, come fai 18 milioni di dollari di interrogatori in
18
più?
Milioni di dollari di interrogatori.
Ma sei scemo, ma non ti sono, prendono.
Ovviamente non sono tutti integrati 18 milioni di dollari, perché c'è anche una parte di multa, però dà un po' l'idea del comportamento di questi contractor. È un'altra delle tante che si possono mettere lì stelline sui famosi contractor della difesa americana.
Oh, in Italia invece è stata un po' la settimana dei processi ai banchieri. Profumo, Innocenzi, tutti quanti rinviati a giudizio. Crack Italis, la vicenda Brontos, Punzellini resta in carcere perché non gli hanno concesso i domiciliari. Insomma, un bel quadretto.
Un bel quadretto, anche perché le vicende che riguardano in particolare il rinvio a giudizio del ex amministratore delegato di Unicredit e oggi presidente del Monte dei Paschi di Siena, cioè Alessandro Profumo, potrebbero avere delle ripercussioni ulteriori nel terremoto delle banche. Profumo è stato rinviato a giudizio per la famosa vicenda Brontus, che non sarebbe altro che un tentativo attraverso operazioni legate al mascheramento di una parte degli utili di Unicredit con l'utilizzo di contratti anche nel comparto dei derivati. Profumo non è l'unico accusato ovviamente nella vicenda Brontos, perché ci sono anche altri dirigenti di Unicredit, tutti imputati sempre per frode fiscale. E nel campo degli banchieri ricordiamo anche che il Tribunale della Libertà ha respinto la richiesta togliere gli arresti domiciliari a Massimo Ponzellini, che rimane quindi bloccato nella sua casa e si è anche dimesso, diciamo per fortuna e finalmente, dalla presidenza di Impregilo.
Lei ha detto più volte la parola Brontos e, come insegnano le regole del TG Bau e Miau, a questo punto mi dovrebbe fare perlomeno il brontosauro.
Ma sì, ma sapessi come fa il brontosauro?
Ma sì, fa un barrito tipo l'elefante, l'ha mai visto? I Flintstone?
Sì, però non sono in grado di fare il brontosauro, non mi verrebbe.
La moglie di Fred, se la ricorda?
Ma qual è, Vilma?
Bravo, bravo. Beh, vedo che sugli anni 60, primi anni 70, tutto sommato è abbastanza preparato. Ma signori, squillino le trombe, mettetevi sull'attenti, perché sta arrivando, e non poteva essere altrimenti, la bolla della settimana del professor Di Stefano. Parabarabarabarabarabarabà.
La bolla della settimana è la bolla del business dell'incenerimento, cioè sostanzialmente sta emergendo quello che più volte era stato denunciato da diversi operatori del settore, oltre che ovviamente dagli ambientalisti. Ci sono in Europa troppi impianti per bruciare rifiuti e E.ON, il gruppo tedesco, la ex multiutility tedesca, ieri ha ricevuto un'ennesima batosta perché non è riuscita nemmeno nel quarto round a vendere i suoi impianti di incenerimento in Germania. La società che aveva avanzato delle proposte di acquisto si è ritirata e quindi i prezzi continuano a scendere. C'è un rischio reale che E.ON non riesca a portare a casa quasi nulla dalla vendita dei suoi impianti. Questa vicenda fa pandan con un'analisi sui numeri di A2A e di IREN, che, per i quali, come noto, si parla sempre più da vicino di una ipotesi di multi-utility del Nord. Se si fa un'analisi, per esempio, sui conti di queste due società, si vede che non sono per nulla più società energetiche in senso stretto, bensì sono diventate società che fanno soldi con i rifiuti e l'acqua. Per A2A il dato più emblematico è il crollo del margine operativo lordo dell'energia da 347 a 252 milioni di euro. Per la prima volta nella sua storia, l'anno scorso invece dai rifiuti si è guadagnato al lordo ovviamente 287 milioni, e nonostante stia per finire il CIP 6 sul, per esempio, il mega inceneritore di Brescia, e quindi da quest'anno sarà molto difficile fare soldi con l'inceneritore di Brescia visto che manca la droga del CIP 6. Per IREN le cose sono ancora più clamorose ed emblematiche alla faccia del referendum sull'acqua, perché dall'energia non si guadagna niente, anzi si sono persi l'anno scorso 4 milioni di euro, e invece si è guadagnato moltissimo dalla gestione dell'acqua, da 108 a 113 milioni di margine operativo lordo, grazie, come dicono gli stessi dirigenti di IREN, all'aumento delle tariffe degli ATO, cioè degli ambiti territoriali ottimali. Si vende meno acqua, ma si fa pagare di più, e quindi si fa anche molti più soldi.
È la legge della domanda e dell'offerta, caro il mio professore. Un giorno gliela spiego. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuse. Ci resta semplicemente da dire che non c'è più rispetto per gli anziani. Infatti, per il crack di Lele Mora, il curatore fallimentare ha chiesto di sequestrare i compensi del povero Emilio Fede. Con questo noi vi salutiamo, ascoltatori, ma non prima di aver sentito il responso del Polpo Andrea sulla prima partita dell'Italia ai campionati europei di calcio, match tra disgraziati con la Spagna. Come va a finire?
Vincerà la Spagna.
Vincerà la Spagna. Quanto?
2-0.
Per sapere, per scoprire se il Polpo Andrea avrà avuto ragione oppure no, domenica comincia Dracma 2012, ovvero gli europei e l'Europa del calcio e non del calcio, raccontati ai microfoni di Radio Popolare in diretta alle 17.30 con Italia-Spagna sulle frequenze di Popolare Network. Cari ascoltatori, vi aspettiamo domenica con le Locuse, ci rivediamo la prossima settimana. Lei, secondo me, c'è qualcosa da aggiungere?
No.
Ah no? Aveva la postura del ghepardo pronto a dare la zampata.
No, l'hai già data tu con la vicenda di Fede e di Lele Mora.
2-0 comunque.
2-0.
Grazie Polpo Andrea.
Ah, prego, ci mancherebbe.
Arrivederci ascoltatori.